www.radiovisión.it y la historia continúa. L'accesso al sacerdozio. Lunga la strada, ardua la via. Con la cerimonia della tonsura inizia il percorso che, attraverso prove, ostacoli e un paziente tirocinio, porta alla consacrazione sacerdotale. E così, alla resa dei conti, ben pochi chierici arrivano al traguardo. Gli uomini di chiesa sono stati figure di riferimento importanti nel Medioevo e hanno impresso caratteri peculiari e duraturi alla società, tanto che nella visione comune essa appare come divisa in due. Da un lato i chierici, dall'altro i laici, soggetti talvolta antagonisti, talvolta complementari. Questa schematica immagine bipolare non è priva di qualche fondamento, ma va ricordato che non tutti i professionisti della preghiera che rinunciavano alla vita mondana erano chierici. Per diventarlo bisognava intraprendere un percorso preciso che iniziava con la cerimonia pubblica della tonsura e attraverso tappe successive poteva arrivare sino alla consacrazione sacerdotale, grado ultimo della gerarchia d'ordine. Rito di passaggio. Il disciplinamento di questo itinerario si fece via via più chiaro e preciso nel corso del basso Medioevo. La legislazione conciliare più severa a partire dall'undicesimo secolo mirò a una sempre più netta separazione della figura dell'ecclesiastico da quella del laico e fissò un quadro normativo destinato a rimanere sostanzialmente invariato nelle sue linee di fondo fino al Concilio di Trento. Abbiamo detto che l'ingresso nello stato clericale avveniva mediante la tonsura, ovvero la rasatura circolare da parte dei capelli, un vero e proprio rito di passaggio che rappresentava e ancora oggi rappresenta laddove riti simili permangono. Si pensa alla cerimonia di iniziazione dei monaci buddisti, ai quali viene rasata completamente la testa, un'indicazione chiara di diversità e di rinuncia al mondo. E nonostante la forza e l'immediatezza visiva del segno esterno che marcava l'appartenenza al mondo dei non laici, la tonsura non tracciava però un vero e proprio confine, ma costituiva una specie di stadio intermedio. Per essere inseriti appieno nell'ordine ecclesiastico era necessaria la promozione agli alti gradi, i cosiddetti ordini minori e maggiori. Teoria e pratica. Le norme del diritto canonico e la tradizione stabilivano tempi e luoghi precisi per le ordinazioni. Se la tonsura poteva aver luogo in qualsiasi giorno, per gli ordini minori si preferivano i giorni festivi e per quelli maggiori i sabati delle tempora stagionale, cioè i quattro periodi di digiuno e preghiera che fin dall'antichità caratterizzavano l'inizio di ogni stagione, e i due sabati antecedenti, la domenica di Passione e la Pasqua. Si trattava di solito di cerimonie collettive, celebrate in cattedrale. Ministro ordinario, infatti, era il vescovo, ma per le ordinazioni singole o per quelle ai gradi più bassi si ammettevano anche luoghi più diversi, talvolta persino con coincidenze singolari che lasciano trasparire una certa indifferenza per gli aspetti simbolici del rito. a Padova nel 1388, il vescovo promosse agli ordini sacri addirittura nella sala del palazzo episcopale in cui si praticava la tortura. E stando alle norme, il candidato chierico doveva dimostrare di possedere requisiti precisi, che erano l'età canonica, l'idoneità di persone e di carattere, l'assenza di impedimenti legali, rappresentati in genere dall'essere figlio illegittimo o da aver contratto matrimonio, un livello di istruzione adeguato, sufficienti risorse economiche. Chi fosse stato ordinato in forma irregolare, oltre a vedersi annullata la consacrazione, avrebbe potuto persino essere punito con il carcere. In pratica, la mancanza dei requisiti richiesti veniva sanata senza troppi problemi con una dispensa accordata dal vescovo. Gli illegittimi. Troviamo ripetuta menzione di dispense in tutti i settori, ma le più frequenti riguardano senz'altro la nascita illegittima e l'età. Fra gli illegittimi sono, in qualche caso, si riscontrano appartenenti a famiglie di primissimo piano. Più spesso, invece, ci si imbatte in reticenze e lacune nelle indicazioni dei cognomi. Fatto certamente non casuale, ma piuttosto finalizzato a coprire situazioni imbarazzanti o evitare di screditare qualche importante istituzione ecclesiastica che vedeva il figlio del rettore fra gli ordinati. Mai taciuti, al contrario, sono i rapporti di parentela o amicizia con potenti ecclesiastici o influenti signori laici, coloro cioè che potevano far ottenere l'esenzione dei pagamenti connessi con queste certificazioni. Sia fatto gratuitamente, è annotato tanto sui documenti di illustri sconosciuti quanto su quelli di membri di famiglie di spicco, come i veneziani Dandolo o i milanesi Toriani. www.redijo.it. E la storia continua.